Lezione numero 17, corrispondente al giorno 27 aprile, lunedì. Allora, nell'ultima lezione, parlando di questo saggio molto, molto importante, testo e interpretazione, abbiamo cercato di configurare il modo in cui la letteratura si mostra, si dà nella sua forma esecutiva. Abbiamo cioè cercato di capire in che modo la lettura, o ancora meglio la recitazione a memoria di un testo, sia rilevante per cogliere l'essere medesimo della letteratura. Ci siamo concentrati soprattutto in alcuni passi di pagina 312, allorché Gadamer afferma che i testi letterari acquisiscono la loro vera esistenza quando sono conosciuti a memoria, par cœur. È un passo che si trova circa a metà della pagina. Ci siamo chiesti, cioè, da dove scaturisse questa necessità della ripetizione di un testo che è sempre in qualche modo disponibile per noi perché lo abbiamo in qualche modo scritto dentro di noi. La ripetizione è una necessità, dicevamo, perché il discorso poetico è talmente ricco da risultare pressoché inesauribile, e il fatto stesso di averlo par cœur, cioè scritto nel nostro cuore, dentro di noi, rende questa possibilità di ripetizione, di ritorno incessante al testo, non solo più agevole, ma più confacente alla natura di questa parola, che è una parola che esiste, che acquista la sua realtà, il suo vero essere, nel fatto di essere compresa. A metà di pagina 317, ultima riga del paragrafo centrale, si dice letteralmente che il discorso poetico non è presente senza essere compreso. Cioè, non ha una forma di presenza obiettiva, non è come una cosa esterna, la sua presenzialità non può essere minimamente paragonata a questa forma di esteriorità, ma la sua presenza si dà insieme al fatto di essere compresa, insieme al fatto di essere intenzionata, insieme al fatto di cogliere il senso di ciò che viene detto, ma sappiamo che questo senso non è puramente concettuale, ma è fuso insieme con la risonanza, con il suono della parola, con la manifestazione del linguaggio. Ma senza questo atto di allocuzione, di recitazione, di lettura in qualche modo, in cui è sempre presente la comprensione, perché altrimenti la lettura non riesce, senza questa componente di relazione con un interprete, la parola stessa non esiste, e dunque mandare a memoria un testo è il modo migliore per tenere sempre in caldo questa parola, tenerla letteralmente dentro di noi, lasciare che fermenti, che emerga e che si manifesti nelle combinazioni più varie, perché il nostro processo di comprensione, diciamo, non è qualcosa di puramente obiettivo, la parola non è un oggetto che noi interpretiamo, ma è una forma di manifestazione dove il suo senso profondo emerge nelle combinazioni più inaspettate. Queste erano le cose di cui abbiamo discusso, che io ho cercato di esporvi nell'ultimo tratto della lezione precedente, dove osservavo tra le altre cose questa specie di sproporzione, di paradosso per certi aspetti, avevo usato questi termini, tra il carico praticamente inesauribile della parola e l'esecuzione stessa, cioè la lettura, dove questa parola balena si manifesta per poi tornare a scomparire. Questa versione che vi avevo fornito risente di un livello di elaborazione del problema che probabilmente è più confacente alla verità della parola che al testo di cui stiamo parlando, perché in questo testo vedremo meglio tutta la dimensione esecutiva, quello che Gadamer definisce il Vollzug, cioè l'attuazione del testo, il dare voce a una parola muta, in altri termini, leggere la poesia da un testo scritto o recitarla a partire da quel testo, diciamo, invisibile che è la nostra memoria. Ecco, questa dimensione, la dimensione propria del Vollzug, in realtà comincia ad avere una caratura diversa rispetto a quel semplice movimento istantaneo e, per così dire, intermittente che corrisponde, diciamo, allo svelamento, al fatto che la parola nel diventare dicente recupera dentro di sé e tira fuori degli strati che solitamente restano occulti. Di qui questa specie di baluginio, questa sorta di luce intermittente che si accende e si spegne di continuo, per il fatto stesso che la parola, una volta pronunciata, diventa sì manifesta nella sua sensibilità, diventa rilevante in quanto suono, ma poi a sua volta il suono si perde. Ecco, questo modo in cui si può certamente leggere l'esperienza della fruizione letteraria, l'esperienza dell'arte in quanto letteratura, è un modo che risente però probabilmente, come vi dicevo, di una elaborazione che non è più del tutto corrispondente, diciamo, allo stadio teorico che Gadamer ha conseguito non solo in questo testo, ma già, diciamo, a partire dagli anni 80. Lasciamo per il momento, tra parentesi, questo problema e ci torneremo sopra immancabilmente. Adesso, diciamo, è più importante mettere a fuoco bene che cosa si intenda per automanifestazione del linguaggio. Che cos'è in sostanza questa specie di sospensione del riferimento alla realtà, che questa specie di autoriferimento del linguaggio, su cui abbiamo insistito a lungo, che si profila in maniera sempre più chiara nella riflessione di Gadamer e che permette di sciogliere anche certe, diciamo, incertezze, o forse sarebbe meglio dire reticenze, che Gadamer aveva ancora quando scriveva La verità della parola, dove sostanzialmente rifiutava di qualificare la parola letteraria, il discorso letterario, come un discorso che sospende il riferimento con il reale per liberare la forza interna, la forza sonora, la forza, diciamo, musicale, ritmica della parola, che ha sempre, anche capite, una valenza estetica. Tutto questo probabilmente veniva praticato da Gadamer senza essere debitamente riconosciuto. Questa sorta di reticenza viene invece del tutto superata in questo testo del 1983, dove anzi Gadamer costruisce anche a livello architettonico tutto l'impianto del suo discorso, lo costruisce a partire dal confronto tra un testo, diciamo, non letterario, dove la lettura privilegia esclusivamente l'aspetto semantico, facendo in qualche modo dimenticare la componente specificamente linguistica, quindi sonora, stilistica, ritmica del testo, contrappone quindi questo discorso che appartiene ai testi non letterari al discorso letterario, dove invece si ha questa autopresentazione della parola, e l'autopresentazione della parola consiste fondamentalmente nel fatto che il testo letterario non rende presente soltanto ciò che viene detto, il senso del discorso, il contenuto, ma rende presente anche la lingua. Il testo rende presente se stesso manifestando la realtà sonora del testo stesso. Questa impostazione è ormai chiara. Gadamer non ha più alcuna difficoltà a collocare il discorso letterario nell'ambito della non referenzialità, anche se abbiamo detto che questa non referenzialità non equivale a rescindere una volta per tutte i rapporti con il reale. Perché? Perché in realtà il discorso letterario continua ad avere una pretesa di verità, e questa pretesa di verità, anche se non si esercita più attraverso i modi della referenza, cioè attraverso i modi della corrispondenza tra il discorso e lo stato di cose, tuttavia questa istanza veritativa che Gadamer continua, diciamo, ad affermare, è tale per cui noi non abbiamo più un riferimento al reale, ma abbiamo una sorta di autopresentazione del reale stesso in forma accresciuta, in forma aumentata. Perché? Perché il linguaggio fa riferimento a se stesso, a questa dimensione sonora, ma la dimensione sonora, che certamente non cancella l'aspetto semantico, tira fuori della parola stessa, qualcosa che manifesta anche l'essere della cosa. Dunque, l'essere della cosa viene manifestato dalla manifestazione stessa della parola in quanto suono. Dunque, si tratta di un autoriferimento, ma dicevamo sempre che diciamo questa sospensione del riferimento sul piano empirico conduce a una specie di approfondimento della capacità manifestativa della parola che in se stessa trova la forza, l'intensità per rendere presente, per rendere in qualche modo percettivamente presente ciò di cui parla in una maniera rafforzata. Dunque, dicevamo, si tratta di una acontestualità puramente tattica e non strategica, perché noi ci assentiamo dal reale, sospendiamo il riferimento al reale per farlo riemergere in forma potenziata attraverso l'automanifestazione della parola. Dunque, questa operazione, che è un'operazione, diciamo, che Gadamer mette a punto con grande raffinatezza, questa operazione viene descritta, in particolare in questo testo, con una dovizia di elementi che non sono stati, diciamo, esplicitati in maniera così chiara, così netta, in altri testi. E in particolare il ruolo della sonorità, dell'aspetto sonoro del linguaggio, che qua viene definito Erscheinung des Wortes, cioè apparizione, apparenza, ma teniamo fermo questo termine, manifestazione della parola, manifestazione del linguaggio, perché, diciamo, la parola è l'elemento sensibile in cui, in qualche misura, il linguaggio si rende percettivamente, uditivamente afferrabile. È la parte, diciamo così, fonica, sonora del linguaggio, che viene mediamente oscurata dalla sua componente semantica. Nel caso del linguaggio letterario, invece, questi due elementi non solo sono paritari, e qui ormai Gadamer lo riconosce apertamente, ma addirittura in questo testo in particolare Gadamer legge questa relazione come una relazione in cui addirittura l'elemento sonoro sembra quasi avere la meglio. In realtà poi la partita si conclude con un pareggio dove però la componente sensibile del linguaggio è diventata davvero rilevante. Ripensiamo a quel testo del 1964 da cui siamo partiti, Estetica ed ermeneutica, ripensiamo inevitabilmente anche alla verità della parola. In questi testi, diciamo, si diceva apertamente che il cosa del linguaggio in qualche modo prevale sempre sul come una cosa viene detta. Il testo ha qualcosa da dire e certamente conta il modo in cui lo dice, ma il modo in cui lo dice, diciamo, è come se poi alla fine si annullasse, si sciogliesse nella forza, nella perspicuità, nell'efficacia con cui questo contenuto si trasmette, si comunica. Oggi, a proposito di questo testo che stiamo discutendo, non potremo più esprimerci esattamente in questa maniera. Perché? Perché in realtà la parola, diventando così rilevante sul piano sonoro, non contribuisce semplicemente a rendere più perspicuo e quindi anche in qualche modo ad accrescere il senso di presenza della cosa. Se questo accade perché comunque la parola non torna nell'ombra. Dunque, certamente vi è un aumento d'essere, un aumento cioè della forza del contenuto che si impone, ma questo aumento d'essere viene, come dire, costantemente accompagnato e rinvia inevitabilmente a una autopresentazione della parola. Dunque, una volta che la parola si presenta, si autopresenta, una volta che entra in scena nella sua valenza sonora, non esce più di scena. E dunque non si annulla più in questo contenuto che pure, attraverso il suo intervento, acquista una forza, uno spessore, una consistenza che altrimenti non avrebbe. Le due cose continuano a convivere, si avverte l'un registro e si avverte costantemente anche l'altro. Dunque, questa sorta di potenziamento della realtà non ricaccia nell'ombra la dimensione propriamente sonora, estetica, che pure ha contribuito a realizzarlo.